Bentornati all'ascolto, cari amici ascoltatori, è Enzo che vi saluta come al solito e vi augura quindi buon ascolto. E se ieri ci avete seguito, e io mi auguro che sia stato proprio così, ci siamo lasciati con una domanda, con un interrogativo. Ci siamo chiesti quando Gesù nacque, chi trovò ad accoglierlo? E per rispondere a questa domanda, quindi, andiamo subito a leggere un testo di Luca. Stiamo proprio leggendo quindi il Vangelo di Luca. Inizieremo questa sera dal capitolo 2, dal versetto 8 sino al 12 per il momento. In quella stessa regione c'erano dei pastori che stavano nei campi e di notte facevano la guardia al loro gregge. E un angelo del Signore si presentò a loro e la gloria del Signore risplendé intorno a loro e furono presi da gran timore. L'angelo disse loro: «Non temete, perché io vi porto la buona notizia di una grande gioia che tutto il popolo avrà. Oggi, nella città di Davide, è nato per voi un Salvatore che è il Cristo, il Signore». E questo vi servirà di segno. Troverete un bambino avvolto in fasce e coricato in una mangiatoia. Tante persone domandano, quando nacque Gesù Cristo? Non poteva essere nel mezzo dell'inverno, perché in quel caso i pastori non sarebbero stati fuori con le loro greggi. Ma la data della sua nascita è irrilevante, come anche la data del giorno in cui fu crocifisso è irrilevante. La scrittura non dice quando egli nacque. La cosa importante è che egli nacque. La scrittura non dice quando egli fu crocifisso, la cosa importante è che egli morì per i nostri peccati. È meraviglioso vedere venire al mondo un piccolo bambino, ti scalda davvero il cuore. C'è una naturale simpatia verso di lui. È questa la maniera in cui Dio entra nel mondo. Poteva entrare, come farà quando tornerà sulla terra per la seconda volta, in potenza e gran gloria. Invece, egli venne in un modo assolutamente debole, come un bambino. George MacDonald lo ha descritto nelle seguenti frasi: «Tutti hanno in mente un re che uccida i loro nemici e li risollevi. Tu vieni come un piccolo bambino che fece una donna piangere. È in questa maniera che il mio Salvatore entrò nel mondo». In questo modo non metteva da parte la sua divinità, metteva da parte la sua gloria. Metteva da parte non la sua divinità, ma i privilegi della sua divinità, e a dargli il benvenuto c'erano solo alcuni pastori e gli angeli, mentre avrebbe dovuto esserci tutta la creazione. A questo punto, però, ancora una volta, Luca mette in risalto l'umanità di Gesù. «Troverete un bambino avvolto in fasce e coricato in una mangiatoia». Entrò in questo mondo come un essere umano e soffrì delle nostre stesse infermità. Dio sa dell'uomo, conosce te e conosce me, ci capisce perché lui è venuto in questo mondo come un essere umano. Questo significa che anche noi possiamo sapere qualcosa di Dio perché egli ha preso su se stesso la nostra umanità. E a un tratto vi fu con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste che lodava Dio e diceva: «Gloria a Dio nei luoghi altissimi e pace in terra agli uomini che egli gradisce». Troviamo queste parole in Luca al capitolo 2, versi 13 e 14. La versione della Bibbia che utilizziamo normalmente in questo punto dà forse un'impressione sbagliata. Gli angeli non dicevano «pace in terra, buona volontà agli uomini». Veramente dicevano «pace agli uomini di buona volontà» o «pace tra gli uomini dei quali egli è soddisfatto». Gli angeli non facevano un'affermazione come fanno tante persone oggi: «facciamo pace, pace, pace». Caro amico, non c'è pace per gli empi, dice il Signore. Troviamo queste parole proprio in Isaia, al capitolo 48, versetto 22. Viviamo in giorni nei quali dobbiamo fare dei nostri aratri delle armi, e non viceversa. Viviamo in un mondo malvagio, viviamo in un mondo che è dominato da Satana, e perciò non c'è pace. Comunque, c'è pace tra gli uomini di buona volontà. E se tu sei uno di coloro che sono andati a Cristo e se lo hai accettato come il tuo Salvatore, tu puoi conoscere allora questa pace di Dio. Romani 5:1 afferma infatti: «Giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore». Quando Cristo venne per la prima volta, portò questo tipo di pace. Alla sua seconda venuta, egli verrà come principe di pace. Quella volta abbatterà ingiustizia e ribellione nel mondo, stabilirà pace sulla terra, ma finché egli non arriva non ci sarà pace in terra. Leggiamo ora sempre da Luca, al capitolo 2, dal versetto 15 al 20. A un certo punto gli angeli se ne andarono e i pastori parlarono tra di loro dicendo: «Andiamo fino a Betlemme e vediamo ciò che è avvenuto, e che il Signore ci ha fatto sapere. Andarono in fretta e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino adagiato nella mangiatoia, e vedutolo divulgarono quello che era stato loro detto di quel bambino, e tutti quelli che li udirono si meravigliarono delle cose dette loro dai pastori. Maria serbava in sé tutte queste cose, meditandole in cuor suo. E i pastori tornarono indietro, glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano udito e visto, come era stato loro annunziato. I pastori dunque andarono in fretta a Betlemme. Lì trovarono Maria, Giuseppe e il bambino Gesù. Forse furono loro i primi a visitare il bambino, perché Matteo ci racconta che i saggi arrivarono molto più tardi. Infatti, quando questi finalmente trovarono il Signore Gesù, egli già viveva in una casa e dei mesi erano ormai passati, mesi nei quali Maria aveva avuto modo di vedere e di sperimentare tante cose. La Scrittura ci dice che essa serbava tutte queste cose nel suo cuore, come d'altronde ogni madre normale fa. Gesù era venuto al mondo in una famiglia ebraica, era quindi sottoposto alla legge mosaica e a questa obbediva. Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione, secondo la legge di Mosè, portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore, come scritto nella legge del Signore. Ogni maschio primogenito sarà consacrato al Signore, e per offrire il sacrificio di cui parla la legge del Signore, di un paio di tortore o di due giovani colombi. Troviamo tutto questo in Luca 2, versetti dal 21 al 24. Per 40 giorni una donna era considerata impura dopo la nascita di un bambino, secondo la legge mosaica. Maria, come peccatrice, doveva portare un sacrificio al Signore. Lei stessa diceva di aver bisogno di un Salvatore. Maria e Giuseppe offrivano delle tortore come sacrificio, il che è un evidente segno della loro povertà. Il sacrificio era per Maria e non per il bambino. Quello che sappiamo è che egli non offrì mai nessun sacrificio. Dopo questi avvenimenti, Gesù fu presentato al Tempio. Vi era in Gerusalemme un uomo di nome Simeone. Quest'uomo era giusto e timorato di Dio e aspettava la consolazione di Israele. Lo Spirito Santo era sopra di lui e gli era stato rivelato dallo Spirito Santo che non sarebbe morto prima di aver visto il Cristo del Signore. Egli, mosso dallo Spirito, andò nel Tempio e, come i genitori vi portavano il bambino Gesù per adempiere a suo riguardo le prescrizioni della legge, lo prese in braccio e benedisse Dio dicendo: «Ora, o mio Signore, tu lasci andare in pace il tuo servo, secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, che è preparata dinanzi a tutti i popoli per essere luce da illuminare le genti e gloria del tuo popolo Israele». Troviamo queste parole in Luca, al capitolo 2, dal versetto 25 al 32. C'era un uomo chiamato Simeone che, spinto dallo Spirito Santo, si trovò nel Tempio quando portarono il Signore Gesù per la presentazione secondo la legge di Mosè. Dio aveva promesso a Simeone che avrebbe visto la salvezza di Dio. Cosa ha visto in effetti? Ha visto un piccolo bambino. La salvezza è una persona, e quella persona è il Signore Gesù Cristo. O tu hai Lui, o non hai Lui, o ti fidi di Lui, o non ti fidi. Tu, oggi, puoi dire di averlo? I versetti che abbiamo letto insieme riportano anche le esclamazioni di gioia di Simeone. Le sue sono affermazioni straordinarie, e pensare che furono fatte da un uomo che geograficamente aveva una visione limitata del mondo. Nonostante ciò, lui vide colui che era il Salvatore del mondo. È questa per me una delle cose meravigliose della parola di Dio, specialmente nel Nuovo Testamento. Anche se essa è stata data a uno specifico popolo, è certamente diretta a tutto il mondo. Nessun'altra religione ha mai puntato in questa direzione. Avrai notato che le religioni del mondo in genere sono indirizzate a un certo popolo, o ad una razza, una nazione, ma il cristianesimo, sin dal principio, è stato per tutti i popoli sparsi sulla faccia della terra. Maria e Giuseppe ascoltarono le dichiarazioni di Simeone e Luca ci dice che restarono meravigliati. Il padre e la madre di Gesù restavano meravigliati delle cose che si dicevano di lui, e Simeone li benedisse dicendo a Maria, madre di lui: «Ecco, egli è posto a caduta e rialzamento di molti in Israele, come segno di contraddizione. A te stessa una spada trafiggerà l'anima, affinché i pensieri di molti cuori siano svelati». Troviamo queste parole in Luca 2, dal 33 al 35. Maria ha pagato un prezzo tremendo nel portare il Salvatore nel mondo, nel farlo venire alla luce e, ha pagato un prezzo terribile stando sotto la croce del Signore Gesù mentre stava morendo. La croce di Cristo ha commosso tante persone. Artisti hanno dipinto dei quadri, compositori hanno scritto musica su questo, autori e predicatori hanno descritto quei momenti con le parole. C'è il pericolo di soffermarsi sulla sua morte in maniera quasi affettuosa. Cristo non è morto per guadagnare la simpatia di nessuno. Non vuole la tua comprensione. Egli vuole la tua fede. Più avanti, nel Vangelo di Luca, quando il Signore è sulla via che lo porta alla croce, alcune donne cominciarono a piangere. Gesù si girò verso loro e disse: «Figlie di Gerusalemme, non piangete per me, ma piangete per voi stesse e per i vostri figli». Troviamo le parole di Gesù appena citate in Luca 23:28. «Se hai delle lacrime per Gesù, risparmiale per te stesso e per la tua famiglia. Non piangere per lui, perché egli non vuole la tua compassione. Gesù Cristo vuole la tua fede». Comunque, quando Maria stava sotto la croce e vedeva Gesù morire, era lì, con il cuore rotto. Certo, la sua sofferenza non aveva niente a che fare con la tua salvezza. La sua sofferenza era frutto di una relazione umana. Lei era sua madre naturale. Lei lo aveva fatto nascere e lei l'aveva cresciuto. Egli era il suo figlio. Vedi, quando il nostro Signore guardò giù dalla croce e disse: «Donna, ecco tuo figlio», c'era una relazione umana che nessun altro aveva. Lei soffriva come sua madre e in quel momento la profezia di Simeone si adempiva. La spada aveva trafitto anche la sua anima. Ci sono molti assolo in questo Vangelo e nei versetti successivi ne troviamo un altro. Vi era anche Anna, profetessa, figlia di Fanuel, della tribù di Aser. Era molto avanti negli anni. Dopo essere vissuta con il marito 7 anni dalla sua verginità, era rimasta vedova e aveva raggiunto gli 84 anni. Non si allontanava mai dal Tempio e serviva a Dio notte e giorno con digiuni e preghiere. Sopraggiunta in quella stessa ora, anche lei lodava Dio e parlava del bambino a tutti quelli che aspettavano la redenzione di Gerusalemme. Luca 2, versi dal 36 al 38. Anna, come anche Simeone, viveva molto vicino a Dio, ed egli la gratificava anche con il discernimento di riconoscere suo figlio, il Messia. Lei ringrazia. Anche se il suo cantico non viene ricordato, è un cantico di lode. Alcuni dicono che ci sono 10 tribù disperse di Israele, vuol dire che le 10 tribù che vennero deportate dagli Assiri nell'VIII secolo avanti Cristo migrarono a nord invece di ritornare in Israele. Se cerchi nella Bibbia dal momento che Israele era ritornato al paese dopo la schiavitù in Babilonia, puoi praticamente ritrovare tutte le tribù. Qui, in Luca, viene nominata Anna come un membro della tribù di Aser. Evidentemente Anna non era stata dispersa. Il rapporto di Matteo ci dice che il successivo evento nella vita di Gesù fu un viaggio in Egitto. Luca tralascia questo fatto completamente. Facciamo bene a ricordarci che lo scopo di scrivere ogni Vangelo è diverso. Matteo presenta il Signore Gesù Cristo come re e Luca lo presenta come l'uomo perfetto. La venuta dei saggi non è determinante per lo scopo di Luca. I saggi cercavano un re, non un ideale della razza greca. Luca ce lo presenta come l'uomo perfetto e notiamo che lo fa anche in questo punto. Come ebbero adempiuto tutte le prescrizioni della legge del Signore, tornarono in Galilea, a Nazaret, loro città. E il bambino cresceva e si fortificava. Era pieno di sapienza e la grazia di Dio era su di lui. Queste parole le troviamo in Luca 2, al versetto 39 e 40. Luca presenta l'uomo perfetto. Guarda il bambino non soltanto con gli occhi di uno ostetrico, ma anche con gli occhi svegli di un pediatra. Il Signore Gesù cresceva fisicamente, si fortificava spiritualmente ed era pieno di sapienza, quindi mentalmente. La grazia di Dio era su questo bambino ed egli cresceva fisicamente, spiritualmente e mentalmente. Il resoconto della visita di Giuseppe, Maria e Gesù a Gerusalemme viene riportato solo da Luca. Lo fa perché è un pediatra ed è interessato al Signore sia come bambino che come uomo. Luca prende una scena dell'infanzia di Gesù. Siccome dai Vangeli non viene riportato niente dei primi anni di Gesù, qualcuno chiama questi anni gli anni silenziosi. Io non li considero silenziosi, io credo che l'Antico Testamento riempia questi anni. Se solo lo guardiamo da vicino, il racconto che segue invece è un fatto isolato che si colloca quando Gesù aveva 12 anni. I suoi genitori andavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando giunse all'età di 12 anni, salirono a Gerusalemme, secondo l'usanza della festa. Passati i giorni della festa, mentre tornavano, il bambino Gesù rimase in Gerusalemme all'insaputa dei genitori, i quali, pensando che egli fosse nella comitiva, camminarono una giornata, poi si misero a cercarlo tra i parenti e i conoscenti, e non avendolo trovato, tornarono a Gerusalemme cercandolo. 3 giorni dopo lo trovarono nel Tempio, seduto in mezzo ai maestri. Li ascoltava e faceva loro delle domande, e tutti quelli che l'udivano si stupivano del suo senno e delle sue risposte. Quando i suoi genitori lo videro, rimasero stupiti, e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci ha fatto così? Ecco, tuo padre ed io ti cercavamo, stando in gran pena». Ed egli disse loro: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io dovevo trovarmi nella casa del padre mio?» Ed essi non capirono le parole che egli aveva dette loro. Poi discese con loro, andò a Nazareth e stava loro sottomesso. Sua madre serbava tutte queste cose nel suo cuore, e Gesù cresceva in sapienza, in statura e in grazia davanti a Dio e agli uomini. Queste parole ci vengono riportate in Luca al capitolo 2 dai versetti 41 al 52. Maria e Giuseppe crescevano un bambino normale, sano, non andava in giro con l'aureola. Gli artisti del Medioevo avevano alcune strane convinzioni riguardo al Signore Gesù, sia da bambino che da adulto. Io non credo che egli assomigliasse ad alcuna delle loro rappresentazioni, era semplicemente un ragazzo normale. In quei giorni la gente viaggiava in compagnia. Quando era venuto il tempo di lasciare Gerusalemme, la gente diretta in Galilea si radunava in una piccola città a nord della città per intraprendere il viaggio verso casa. È qui che manca Gesù. Forse Giuseppe disse: «Dov'è Gesù?» E Maria rispose: «Pensavo che fosse con te». Lo cercarono tra tutta la gente che conoscevano, e quando si resero conto che mancava proprio, tornarono a Gerusalemme. Lo cercarono per 3 giorni. E dove lo trovarono? Dove era? Quando Maria e Giuseppe finalmente lo trovarono nel Tempio, egli stava nel mezzo dei maestri, dei dottori istruiti, dei dottori di quei giorni. Lui li ascoltava e faceva delle domande. Da quello che possiamo capire dal testo, egli fece delle domande a cui loro non erano in grado di rispondere, ed erano stupiti dalle sue risposte. Ricordalo bene, egli aveva soltanto 12 anni. Mi sembra chiaro che Maria e Giuseppe si sentirono un po' provocati da lui. C'era in loro un misto di gioia per il ritrovamento del figlio e di reazione negativa nei suoi confronti per quanto era successo quando Maria, interrompendo la discussione, gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto così? Ecco, tuo padre e io ti cercavamo, stando in gran pena». In questa frase è racchiusa tutta la pena, la preoccupazione, la stanchezza, anche di 3 giorni di ricerche, ma la risposta di Gesù rivela la sua sorpresa. Loro non avevano realizzato che egli era lì per fare il lavoro di suo padre. Ora, se Giuseppe fosse stato suo padre, avrebbe potuto alzarsi e dire: «Quali sono le tue intenzioni? Cerchi del lavoro come falegname qui, a Gerusalemme?» No, suo padre non era Giuseppe. Gesù parlava del suo Padre Celeste, ma a questo punto Maria aveva qualche difficoltà a capire. Non realizzava veramente chi egli fosse e ciò che faceva parte del suo, tra virgolette, lavoro, ma tenne queste cose nel suo cuore. Luca, però, per non darci forse l'impressione di un Gesù ribelle e disubbidiente, ci dice subito dopo che Gesù era sottomesso ai genitori. Questo è interessante, visto che nella società di oggi i giovani si ribellano e chiedono di essere ascoltati. È notevole che questo ragazzo, Gesù, figlio di Dio, obbedisca ai suoi genitori e gli sia soggetto. Nel brano che abbiamo letto ci è stato dato un resoconto di quegli anni silenziosi nei quali Gesù cresceva per diventare un adulto. Cresceva in sapienza, mentalmente, in statura, fisicamente, e in favore di Dio, ossia spiritualmente, e degli uomini, quindi socialmente. In ogni campo il Signore Gesù Cristo stava crescendo e formandosi come uomo. Bene, penso che anche questa sera il nostro tempo è terminato, quindi ci fermiamo proprio qua, avendo esaminato insieme questa crescita straordinaria di Gesù. Domani parleremo di un altro uomo molto importante. Si tratta di Giovanni Battista, quando prenderemo in considerazione il capitolo 3 di questo libro bellissimo, Il Vangelo di Luca.